quand t'auras aimé à tout vent et que tes poules n'auront plus de dents pour te bouffer le cœur dans la main, eh ben mon gros malin, t'auras du plomb.
L'altro romanzo che prendiamo in considerazione di Jean-Patrick Manchette è Piovono morti, titolo originale Chiedo, cioè Quante ossa. Il protagonista è di nuovo Jean Tarpon, è uno dei due, quindi dedichiamo questa puntata a Jean Tarpon, che poi non compare in altri romanzi, questo investigatore privato a Parigi, che ha avuto già gendarme, da cui dalla gendarmeria si è dimesso per una crisi morale, dopo aver ucciso involontariamente un uomo durante una manifestazione. Lo ritroviamo di nuovo nel suo ufficio, anzi nel suo studio, nel due vane cucina, uno dei due vani lui lo chiama ufficio. Lo troviamo a colloquio con la sua nuova cliente, che si chiama Mar Pigou, che lo incarica di ritrovare la figlia Philippine, che è scomparsa. Per complicare le cose, Philippine è cieca. A parte il fatto di essere cieca, è abbastanza autonoma questa Philippine, infatti lavora in una fondazione, legge e scrive usando l'alfabeto Braille. Nel mezzo del colloquio telefona il poliziotto Coccioli, che abbiamo già incontrato nell'altro romanzo. Nell'altro romanzo era una presenza molto fuggevole, qui invece una presenza più costante. Ed è lui che ha telefono a Tarpon per consigliargli la cliente, la nuova cliente, la quale è già lì nello studio. Sentiamo che cosa si dicono. Ah bene, è già lì da lei, ha detto Coccioli all'altro capo del filo. Sì, bene, senta, la richiamerò, le spiegherò, ma bisogna almeno che le dica, in poche parole, che se glielo mandate è perché è amica di una parente, si figuri che voleva assolutamente consultare un detective privato, così aveva detto. Allora bisognava che la indirizzassi io da qualcuno, altrimenti si sarebbe fatta spennare da un ciarlatano qualsiasi. Sia gentile, ascolti la sua storia, ma soprattutto non le dica che ciò che chiede è impossibile. Capito? Ehi, Tarpon, è ancora lì? Sì. Bene, non le dica che è impossibile. D'accordo? Vedrò, ho detto, dipenderà dal mio giudizio. Cosa, cosa? Ha fatto il poliziotto con un tono assolutamente stupefatto. Quale giudizio? Il mio senno, lo sa, quelle cose lì. Il senno, il giudizio, il libero arbitrio, le avrà sentito parlare. Ah, fa lo spiritoso, è proprio il momento giusto, ha detto Coccioli con foga. Stia a sentire, le dica che si occuperà del caso, che le ci vorranno una quindicina di giorni e che la tariffa è di 20.000 carte alla settimana. Avremmo potuto cacciarla nei casini l'anno scorso in merito al caso Sargent. Tarpon, bello mio, ci deve un favore, e se le spilla più di 40 sacchi le garantisco che mi avrà sul groppone. E in bolletta, santo cielo, un po' di cuore, Tarpon, cazzo. Non ho detto di no, ho precisato. Vedremo, mi chiami tra un'oretta. Non c'è bisogno che faccia qualcosa, Tarpon, del resto non c'è niente che si possa fare. Prende i 40 sacchi, non faccia niente, e fra una quindicina di giorni le dirà che non ha trovato niente. Ecco tutto, siamo d'accordo?
C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur lui.
Tarpon concorda un prezzo modico con la signora Mar Pigou e le promette di cercare sua figlia Philippine, che è scomparsa. Dopodiché si dedica all'altro caso di cui è incaricato, il suo unico altro caso. Il farmacista Jude, un farmacista facoltoso, ha scoperto degli ammanchi di cassa, sospetta del dipendente Albert Perez, che gli è pure antipatico, anzi lo sospetta perché gli è antipatico tra tutti i suoi dipendenti, anzi spera, e quindi deve essere per forza stato lui. Ha incaricato Tarpon di pedinarlo, l'investigatore esegue, scopre che il giovanotto gioca d'azzardo, ma non è una prova, anche perché vince, sarebbe più sospetto se perdesse, che se invece vince a giocare d'azzardo, lo riferisce a Jude. A questo punto Tarpon ci comunica il suo stato d'animo, cosa pensa di se stesso e della società in cui è costretto a vivere. Leggo. Ero depresso. Prima di diventare investigatore privato facevo il gendarme, non il buon gendarme che vi sconsiglia gli eccessi di velocità, che ritrova i marmocchi scappati di casa e risolve i drammi dell'alcolismo, no, ero nella squadra mobile, vale a dire che passavo la maggior parte del tempo ad aspettare dentro i cellulari con il diritto di uscire e un'assillante voglia di pisciare, e poi di tanto in tanto disperdevamo assembramenti tumultuosi di operai e ne ho ucciso uno. Ho dato le dimissioni. Dopo i colleghi hanno avuto i cellulari di un modello nuovo con le latrine incorporate, ma anche con le latrine incorporate io ero ormai scomodo nella gendarmeria. Se ho fatto un investigatore in seguito, credo che sia in parte per fare del bene, come mi hanno suggerito al catechismo e nei lupetti. E dov'è che mi ritrovo? È palese. Do la caccia dei poveri imbecilli di ultima categoria per impedire che spossessino dei possidenti come il signor Jude, il facoltoso farmacista, mentre dei trafficanti di droga siedono in Parlamento e altrove. Cosa posso farci? Io, insomma, ero depresso.
Le pauvre poète, pour les gigolettes et les gigolos. Dieu que je regrette, mes larmes fillettes, ce vin malhonnête qui monte au cerveau. Y'a belle lurette, que je n'ai plus cette fameuse piquette derrière mes fagots. Le pâle squelette de mes amours.
Stiamo ancora leggendo Piovono Morti di Jean-Patrick Manchette, uno dei principali esponenti del nuovo polar, cioè ovvero il poliziesco, il polar come lo chiamano i francesi, che si articola, che si coniuga con la critica sociale. Eugène Trappot riceve la visita in ufficio di Charles Prédier, che, come già Coccioli, gli consiglia di non fare niente per ritrovare Philippine. Sostiene questo Charles Prédier di sapere che la ragazza non è affatto scomparsa, se n'è andata volontariamente all'estero con un uomo, il quale amico di Prédier, per questo lui sa che se n'è andata volontariamente. Mostra a Tarpon una lettera scritta in braille firmata manoscritta da Philippine. Tarpon non è convinto, una lettera in braille, che infatti lui non sa il braille, Prédier che gliela legge, in più una firma, questo non è una prova che non sia scomparsa. Vuole telefonare alla polizia, Prédier cerca di impedirlo, i due si azzuffano, l'investigatore ha quasi la meglio quando interviene un picchiatore professionista che stende e trascina via Prédier. Come abbiamo visto anche nell'altro romanzo, è una caratteristica ricorrente che Tarpon si azzuffa con tutti i suoi clienti, che tra l'altro sono anche solo pure pochi i clienti che gli fanno domande strane. In questo caso c'è una processione di persone nel suo ufficio che lo incaricano di non fare niente. Tarpon riceve una telefonata dopo la zuffa con Prédier, una telefonata da Marpigou che gli dà appuntamento alla stazione. Lui ci arriva giusto in tempo per vederla uccidere da un cecchino misterioso. Eugène Tarpon risponde alle domande del commissario Chauffard, che è stato incaricato delle indagini dell'omicidio avvenuto alla stazione da un cecchino di Marpigou. Coccioli, poliziotto già incontrato prima nell'altro romanzo e che è quello che gli ha mandato Marpigou, lo informa poco dopo che Chauffard è stato esautorato dall'indagine che è stata affidata al commissario Antonin Madrier per motivi ignoti, ordini dall'alto. Passa altro tempo. Tarpon è sequestrato da Prédier e dal picchiatore, che lo aggrediscono sotto casa sua. Adesso sappiamo come si chiama il picchiatore, Caspar. Lo porta in un luogo deserto allo scopo di ucciderlo. Riesce ad averla meglio, uccide Prédier mentre Caspar fugge con il polso spezzato. Stanco e sempre più depresso, Tarpon torna a casa, anzi alla casa ufficio. Entriamo, vediamo cosa succede a casa sua.
E je suis bien là.
Tarpon riduce dalla rissa contro Prédier e Caspar che volevano ucciderlo. Lui è riuscito a uccidere Prédier mentre Caspar fuggiva con il polso spezzato. Stanchissimo, sfinito, spaventato e incazzato, rientra nel suo casa ufficio e trova un uomo che l'aspetta. E Jean Tarpon, ha detto il tipo seduto alla mia scrivania, commissario Madrier. L'ho guardato, è un uomo grande e grosso, non grosso ma massiccio, con una faccia larga da maiale, un naso piccolo all'insù, labbra piene, occhi azzurro chiaro, capelli color stoppa, ricciuti, una quarantina d'anni, indossava un soprabito di pelo di cammello e un feltro grigio perla calcato all'indietro. La smette di puntarmi quell'affare addosso? Le ho detto che sono il commissario Madrier, mi dia la prova. Ha scosso la testa sorridendo, come se fosse un bambino capriccioso. Con la mano destra si è aperto il soprabito e l'abito che aveva sotto, mostrando la tasca interna. Con il pollice e l'indice della mano destra ha estratto lentamente il portafoglio, l'ha posato sulla scrivania e l'ha aperto. Ho fatto qualche passo in avanti, senza smettere di puntare l'uovo, e ho varcato il vano della porta di comunicazione aspettandomi più o meno un attacco laterale, invece no. E solo? Ho preso il portafoglio, aperto. Mi piace lavorare da solo, mi crede adesso? Ho abbassato la Colt. Gli ho restituito il portafoglio, Madrè si è alzato, sempre sorridendo cordialmente, mettendosi in tasca il portafoglio. Cos'è quell'affare? Ha teso la mano destra e mi ha preso la 45. Ha inserito la sicura, poi ha assaggiato il peso dell'arma, si è divertito a mirare contro il muro con il braccio allungato, da amante delle pistole. È una lunga storia, ho sospirato. Il senzatore la sbilancia completamente, con il pollice si divertiva a togliere e rimettere la sicura. Credo che sia con questa che hanno ammazzato la signora Pigot, ho detto. Ah, bene. Ha tirato il grilletto, il colpo è partito e ha fatto nel muro un buco grosso come un mandarino. A ci picchia, ha detto ridacchiando, come se non l'avesse fatto apposta. Quindi evidentemente Madrid vuole assassinare Tarpon e simulare la legittima difesa, fingendo che lui abbia sparato con la Colt nel muro dove lui fa il buco. Ma io avevo capito. Quando con la mano destra estratto dalla tasca il revolver MR73 per uccidermi, avevo fatto scivolare la mano sinistra dietro l'armadio metallico d'ufficio e gliel'ho rovesciato addosso.
Fusil, quattro pistolet et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal.
Tarpon lotta per la vita e riesce ad avere la meglio, nel senso che uccide il commissario Madrier che era venuto per ucciderlo, ma a questo punto è sì vivo, ma è ricercato per l'omicidio di un commissario. Barcollando, in stato confusionale, non sa dove andare, si rifugia a casa di Charlotte Malrakis, una ragazza che ha aiutato l'anno precedente a uscire da una brutta storia, di più non ci viene detto. Le piombe in casa ferito, in stato confusionale. Per fortuna lei si ricorda di lui, lo porta in casa e lo lascia a... lo mette a dormire sul letto. Passa un giorno intero in cui Tarpon dorme, si sveglia, leggo: impianto quadrifonico diffondeva in sordina musica acuta e discordante. Teniamo d'occhio perché Malrakis è la coprotagonista di questo romanzo e la sua socia, che troveremo al suo fianco, di nuovo una socia con cui deve fare i conti per tutto il tempo di questo romanzo, a condurre questa inchiesta ufficiosa, un'inchiesta di cui che è costretto a compiere per poter dimostrare la propria innocenza. È un personaggio che secondo me viene ben caratterizzato da Manchette. L'impianto quadrofonico diffondeva in sordina una musica acuta e discordante che mi dava un po' sui nervi. La caffettiera mandava vapore. Charlotte ha aperto la caffettiera, ha spento la caffettiera. Grazie, ho detto. Di niente, a male, ho chiamato un medico. Cosa? Stanotte, un amico. Non sembra grave. In effetti, fra non molto avrebbe un appuntamento per una radiografia, ma ha strascicato la voce. Lo shock è stato molto violento, ha puntualizzato con un tono preciso. Probabilmente qualcuno le ha sparato addosso a bruciapelo e l'ha mancata di molto poco. Mi ha colpito con la canna da revolver ed è partito un colpo. Charlotte ha versato del caffè in due tazze. Non me ne ero neppure reso conto, ho detto. Era pieno di sangue, Tarpon, e stillato attraverso la pelle. Aveva sangue su, non saprei, un'area di 30 centimetri quadrati. Ho avuto tanta paura, mi dispiace. Non potrebbe spegnere quel mio goglio nervoso? Mi scusi, ma mal di testa, ha riso. Sempre il solito buzzurro, Tarpon. Le offrono Marion Brown al risveglio e si lamenta. Ricordaci Corea? Ha chiesto andando verso il giradischi e siccome scuotevo la testa con aria sbarrita mi ha detto che avevamo già ascoltato Chic Corea l'anno scorso quando lei era coinvolta in una brutta storia ed eravamo in macchina insieme, la radio aveva trasmesso Chic Corea e io avevo voluto cambiare stazione. Me lo ricordavo? Io ho risposto di no, spiacente, no. Ha spento la musica scuotendo la testa ed è tornata al mio fianco, mi ha offerto dello zucchero. Ho respinto la zuccheriera scuotendo la testa, ha zuccherato la sua tazza, non dicevamo più niente e lei ha guardato il mio caffè con espressione cattiva. Ho ucciso un commissario, ho sospirato. Ieri sera ho ucciso il commissario Antonin Madrier. Non gli ho chiesto niente, ha detto Charlotte. Di conseguenza l'ho raccontato tutto, assolutamente tutto.
Perdu, ne se retrouve plus. Et les amants délaissés peuvent toujours.
Ma Charlotte, che è la coprotagonista di questo romanzo, non vuole saperne di fare l'infermiera e basta. Vuole avere una parte attiva nell'azione, vuole dire la sua e partecipare soprattutto attivamente. E naturalmente questo li porta, dato che sono di carattere diverso, in conflitto. Vediamo quest'altro colloquio, dialogo. Charlotte ha ridacchiato, l'ho guardata senza capire e con irritazione. È uno stupido il suo commissario Madrier, sarà. Forse che io non sono nella merda? In ogni modo, ha detto Charlotte, era proprio un coglione. Pace all'anima sua, ha ridacchiato di nuovo, cosa che ha aumentato la mia irritazione. Bastava che le sparasse appena entrato, poteva farli dopo i buchi del muro con la 45. Sono rimasta a guardarla con la mascella inferiore che aveva la tendenza a cadere. E lei ridacchiava sempre, la carognetta. Ha cacciato un sospiro ed è andata verso il giradischi. Ha sfogliato i dischi. Di tanto in tanto mi gettava uno sguardo velenoso, oppure ridacchiava ancora. Cosa vuole, vecchio mio bello? Non ho niente con la fisarmonica. Cosa pensa di fare? Non mi piace la fisarmonica. Si potrà rimanere 5 minuti senza musica? No, sarà dura, ha detto Charlotte. Andrò alla polizia, ho detto. Non posso fare altro. È fritto se lo fa. È andata in bagno, da dove è subito tornata con i miei vestiti, la 45 e l'MR73. sarà tutt'altro che facile, ho ammesso, però sono innocente. Dunque c'è un'altra spiegazione, la troveremo, ci spiegheremo. Fanculo la vecchia, ha proclamato Charlotte, ed una volgarità verbale che spesso mi urta. In questo momento non esiste un solo sbirro qui di nuovo Charlotte che parla, nel quale possa riporre fiducia. Per Dio, tarpò, questa storia ha delle ramificazioni nella polizia. Quale storia? Ha gettato sul letto le mie cose e le armi e ha alzato le braccia con furore. Ha delle belle tette. Non lo so, quale storia? E lei è l'investigatore. Investighi, no?
Qui tient tellement à sa peau qu'elle baisse ses yeux en creux de chine, mais jamais son kimono. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Celle-là est une acrobate.
I due hanno strategie diverse. Secondo Charlotte vuole fare le cose in grande, scrivere tutta la storia in molte copie e si offre volontaria per farlo con la macchina da scrivere che ha a casa. La casa tra l'altro è di sua e di suo marito Nick, che però non si vede mai perché è in viaggio per affari, dice lei, anche se poi si lascia sfuggire in viaggio con le sue troie. È per questo che lei può ospitare Tarpon. Si mette la macchina da scrivere per scrivere, ma Tarpon non vuole affatto fare al massimo una copia della storia e darla a un avvocato, niente giornale, niente campagna di stampa, e poi cercare di fare delle indagini per capire meglio come cosa è successo. In realtà la vede più lunga Charlotte, il fatto che il commissario abbia cercato di uccidere il commissario Madrid e che l'altro commissario Scioffale sia stato esautorato dall'alto per motivi ignoti, tutto questo fa pensare a un grosso complotto dietro a quella ragazza scomparsa. E a questo punto Tarpon esce per andare a indagare per conto suo. Lei mette il broncio perché non si fa come dice lei. Arrivederci, lei non rispondeva. C'era come da prima, vero? Sì. Mi stia a sentire, ho detto, non ho intenzione di trattare con loro, la banda, chiunque essi siano, solo che non voglio neppure divertirmi a scatenare una campagna di stampa quando non so niente del tutto, perché questo si chiama bruciarsi i ponti alle spalle. Sono di origine contadina, non brucio niente, io, su allora, vada, posso fare a meno della sua stima, ho dichiarato, e sono uscito. Una traccia ce l'ha, perché da buon investigatore, comunque il suo mestiere lo sa fare. Tarpon è andato alla casa della defunta signora Mart Pigou, quella che è stata uccisa in stazione, ha trovato una vecchia fotografia in bianco e nero che risale ai tempi della guerra, in cui compare un certo Fanche Tanguy, che sarebbe il padre del tempo di guerra del Filippide, che è la ragazza scomparsa, morto durante la guerra, uno dei tanti padri di guerra. Sembra morto. A chi chiederlo? Ma naturalmente a Jean-Baptiste Ayman, che è il vecchio giornalista in pensione che abbiamo già conosciuto nell'altro romanzo, nel romanzo Un mucchio di cadaveri. Tarpon e Ayman hanno sempre continuato a frequentarci, hanno degli appuntamenti fissi per giocare a scacchi, ed ecco che arriva a casa sua. Guarda, eppure non è il giorno della nostra partita, gendarme. Ayman era nella sala immacolata, seduto su un grande divano di pelle consunta, pantofole ai piedi, con un paio di pantaloni larghi di flanella grigia, un maglione girocollo color carta da pacchi, stava leggendo uno stromo di Joseph Conrad, e io l'ho soppesato per un istante dalla porta di comunicazione, ero entrato senza fare rumore. Poi lui mi ha visto di sopra il libro, mi ha guardato freddo e meditabondo. Non ha letto, eppure, forse non è il giorno della nostra partita, non ha letto i giornali. Sono entrato nella stanza, tutto d'un colpo mi sentivo un po' debole e poi le ferite mi facevano male. Non leggo più i giornali da quando non ci scrivo, ha detto Ayman, ma Coccio me li ha portati. Vuole qualcosa da bere? Mi sono passato la mano sullo stomaco. Non ha qualcosa da mangiare invece? C'è del prosciutto. Si è alzato e è andato in cucina, ha tirato fuori dei piatti e delle posate da un mobiletto e me li ha messi in mano. Sono tornato in sala e ho preparato la tavola sulla cerata piena di sfregi. Ayman mi ha seguito con il prosciutto che aveva preso dal frigorifero, due bicchieri e un litro di vino rosso. Ci siamo seduti, Ayman ha preso la scacchiera da viaggio che ha posato sulla mensola. A quel punto Tarpon viene al motivo per cui si trova è venuto a trovarlo, per chiedere delle notizie su Fan Fischion. Come aveva previsto, Jean-Baptiste Ayman lo sa. Leggiamo quest'altro pezzo. Fanch il Fischione è morto nel 44, insomma, me lo vuol dire chi è Fanch il Fischione? Per Dio, ci sto provando, ma mi interrompe sempre. Fanch il Fischione era un bastardo, proveniva dalle file del Partito Nazionale Bretone, filo nazista. Verso il 43 ha sterzato verso la delinquenza pura, un po' miliziano, un po' gestapo francese, sempre in contatto con la serie dei Rolling Stone, racket, estorsioni, spionaggio, tortura, e fischiettava mentre non si innervosisca, Iman ho consigliato. Si è tirato all'indietro sulla sedia, ha fatto un respiro profondo con il rovescio della mano, ha fatto volare la scacchiera in mezzo alla sala. I pezzi si sono sparsi in ogni direzione, ci siamo guardati, io non dicevo niente. Poi Iman si è calmato. Ho dei cugini acquisiti che hanno avuto a che fare con Fanci il Fischione, ha acceso una citan. Sa come siamo noi altri ebrei, ce l'abbiamo per un non nulla. Ok, ho fatto, ok. Puoi dirmi altro? Ho dei documenti in cantina su storie di questo tipo, bisognerebbe che li consultassi se vuole dei dettagli. Mi piacerebbe, eventualmente, Marpigot, il nome le dice niente? Niente di niente, doveva essere peterista per appioppare un nome del genere alla figlia, cioè Philippine. Ma no, potrebbe essere un cognome falso, Pigot. E Fenche Tanguy è morto, è sicuro. Fenche il Fischione si è fatto pizzicare da un gruppo di partigiani nel 44, mentre scendeva verso la frontiera spagnola con una macchina stipata di soldi e di gioielli. È stato ucciso, non conosco i dettagli. Ma dato che mi ci fa pensare, sì, posso recuperarle una testimonianza di prima mano. Devo solo fare una telefonata. Vuole? Ho allargato le braccia. Non sapevo dove tutto questo potesse portare, ma dovevo pure andare da qualche parte. Ho annuito. Un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto. La questione si allarga, come avrete notato, si allarga in senso verticale, nel senso che tocca parti alte della società, a cominciare dai poliziotti, non si sa quale quanti siano corrotti, e anche nel tempo va fino all'epoca dell'occupazione tedesca e del collaborazionismo. Colloquio tra dialogo tra Tarpon e il poliziotto Coccioli, quello che le ha inviato la cliente. È anche lui corrotto oppure no? È un caso o non è un caso che poco dopo che è arrivata questa cliente lui ha cominciato a subire degli attentati e a fatica ed è riuscito lui a uccidere degli altri? Leggo. Così, ho detto, lei fa il doppio gioco. Io, ha detto Coccioli, come sarebbe? Sicuro che no. Un corno, mentre lei mi cercava a casa di Iman, qualcun altro lo faceva a casa di Charlotte Balrakis, divisione del lavoro. Lei è matto. D'altra parte, lei mi ha più o meno avvertito rispetto a Madrid. Ho persino la tendenza a pensare che mi abbia salvato la vita, pur senza farlo apposta. Allora, tutto ciò non è molto coerente. Salvo supporre che lei stia cercando di tenere i piedi in due staffe. Oppure sono io a essere troppo sospettoso. A lei non piaceva Madrid e forse neppure le persone alle quali si era legato, persone potenti, che forse a lei sarebbe piaciuto far saltare per aria. Però non era sicuro che fosse possibile, allora si è dato da fare perché fossi io a farli saltare. Se però fallivo, lei li avrebbe aiutati a finirmi. Quello che le importa è trovarsi sempre dalla parte del più forte. Commenti? Aspetti un momento, non è così, ha detto Coccioli. Non è affatto così. Guardava il tavolo. Ho bevuto metà del mio grog e mi sono scottato l'esofago. Del resto, merda, ha commentato Coccioli. Pensi quello che vuole, io me ne frego. L'ho guardato. Non ero riuscito a farlo arrabbiare. Si potevano dare del fenomeno diverse spiegazioni, tutte poco piacevoli. Cosa sa di Fenchen Gui? Ho chiesto. Prima che lei mi mostrasse la foto non avevo mai sentito questo nome. Deve documentarsi sulla storia della collaborazione. Nel suo ambiente le sarà utile. È facile adesso sparlare della polizia. Sfortunatamente, ho detto. Dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Dans le feu de la passion, aux échelles des banilons. Di nuovo non seguiamo tutta l'inchiesta, stiamo sempre leggendo Piovono morti di Jean-Patrick Manchette. Tarpon, Charlotte e Coccioli individuano una fattoria isolata nella campagna. Quella fattoria, anzi quel convento, ospita una setta religiosa. Ci sono dei monaci che sono ignari della attività illegale che vi si svolge, che loro chiamano i fraticelli scemi. Dimenticavo che c'è anche Iman nella squadra, in questa squadra ufficiosa che deve indagare senza tener conto della polizia, di cui non sanno quali e quanti sono corrotti. In questa fattoria è anche sede di è un centro della raffinazione e distribuzione dell'eroina, con la copertura di uomini pulvici e poliziotti corrotti. Il piano consiste nell'introdursi in questa fattoria, fingendo di essere interessati all'ideologia di questa setta, pseudo setta religiosa che si chiama Scolopis. La setta accoglie soltanto coppie, a quel punto devono per forza farlo, possono, gli unici volontari che possono farlo sono Tarpon e Charlotte, che devono quindi collaborare. Leggo, siamo arrivati alla fine del romanzo, piovono morti. Dopo, beh, si sa quello che è successo, l'assalto è dato nella notte tra giovedì e venerdì, il sangue versato, il laboratorio preso, gli arresti, la rete smantellata, le ricadute e i rimpalli e come George Rose, ex rappresentante del candidato alle elezioni, ha affondato il deputato Beauchamp e come Beauchamp si è aggrappato con tutta la forza delle sue piccole unghie all'immunità parlamentare. E si sa che non è bastato e adesso sta in galera, nonostante il suo stato di salute o qualsiasi altra cosa gli valga un regime di favore. Ma forse è meglio che racconti tutti d'ordine cronologico. Charlotte e io, è giovedì, dopo pranzo, verso le 15, che siamo arrivati alla comunità degli Scolopis. La preparazione ci aveva preso un po' di tempo. Hai proprio l'aria di uno sbirro, mi diceva Charlotte. Devi invece sembrare un quadro rimbambito. Avevo preso dall'armadio dell'amico Jules, perché hanno dovuto abbandonare la casa di Nick, ormai scoperta dalla banda, e rifugiarsi nella casa di un altro amico di Charlotte, l'amico Jules, che a sua volta era in viaggio, quindi potevano usare questa casa. Un completo di velluto color pruglia e una camicia a fiorellini e degli stivaletti con dei tacchi di 4 o 5 centimetri che mi davano l'impressione di essere sui trappoli. Charlotte mi aveva dato quello che lei chiama un colpo di pettine, vale a dire mi aveva selvaggiamente tirato giù i capelli sulla fronte e aveva un cerotto sulla punta del naso. Ho l'aria ridicola, avevo commentato. Ma è quello che ci vuole, aveva replicato Charlotte. E siccome chiedevo se tutto questo fosse almeno utile, aveva strillato. Certo che sì, se piombi su Casper, il picchiatore a 3 metri ti riconoscerà. Forse però 15 minuti troppo tardi. Metti le mani in tasca, si deformeranno. Se la macchina di Casper è sempre là, ha detto Coccioli, non è proprio il caso che entri, troveremo un'altra soluzione. Mettete le mani in tasca, cazzo. No, non le tasche delle brache, pancia in fuori e sorridi. No, più stupido, ecco, ma continua, sorridi sempre. Sento tirare, è perché i muscoli non sono abituati. Tu non sorridi mai e tieni le mani in tasca. Lei crede davvero? E dammi del tu, certo che credo davvero. Ogni individuo ha la sua personalità ed è la sua personalità che bisogna truccare. Mi sembra un'idea molto letteraria, vedrai. Ho visto... Quando abbiamo incontrato Casper, ci ha riconosciuti all'istante a 30 metri di distanza.
Faire la malle, mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain. Tendre la main vers le gardénal, comme je veux pas d'ennui avec moi.
Il piano così faticosamente elaborato e messo in atto quindi va completamente storto e si trovano immediatamente Tarpone e Charlotte prigionieri incatenati in un locale sotterraneo sorvegliati da uno che loro chiamano il fraticello scemo. Di nuovo è Charlotte che però ha l'idea giusta per liberarli, mentre Tarpon disperato non sa che cosa fare. Leggo. Charlotte piangeva sommessamente, un po' per davvero, un po' per dare l'idea di una piccola cosa fragile. Poi si è messa a dire che voleva anche lei imparare gli insegnamenti del Signore. Ah, però, ha detto il fraticello scemo, è un po' complicato. Voglio imparare, ha affermato Charlotte. Lo vede come mi ha condotto la mia vita cattiva? Non posso cadere più in basso, è il momento giusto per ricevere gli insegnamenti del Signore. Non capisce che la strada più breve verso lo zenith passa per il nadir? Parla proprio come il Signore, ha detto il fraticello scemo, e sembrava che avesse la faccia persa. Mi insegni il verbo. Ci proverò, ha dichiarato il fraticello, dopo averci pensato su. No, ha strillato Charlotte, mi dia dell'acqua, non posso ascoltarla sporca come sono, mi versi dell'acqua sulla testa. Ah sì, ha detto il fraticello scemo. Si è alzato ed è sparito, è tornato dopo un po' con un secchio d'acqua. Charlotte ha abbassato la testa con aria umile. Il fraticello si è avvicinato per svuotarle il secchio d'acqua sulla testa. Charlotte, è vero, di mestiere fa la cascatrice. Ha raccolto i piedi sotto il corpo. Quando il fraticello si è chinato, lei si è lanciata e gli ha colpito la punta del mento con la testa. Lei ha la testa dura. Ha steso di brutto il fraticello.
Faudra que tu décides à passer la main. Alors en chialant, tu diras que ma pomme, elle avait du bon en tant qu'écrivain.
E saltiamo alla conclusione, non diciamo troppi dettagli di questo romanzo che dopo tutto è un poliziesco, anzi un polar, un neopolar. Leggo. Nick Marrakis è rientrato all'ovile. Charlotte e lui hanno litigato a proposito del montone che lei mi aveva prestato. Nick se n'è andato arrabbiato, credo che divorzieranno. Jean-Baptiste Ayman ha fatto un po' di quattrini vendendo alcuni articoli esclusivi sul caso e per il resto è tornato alla sua vita da pensionato a Clamart. Viene quasi tutti i giorni a giocare con me, a scacchi e altro ancora. Mi ha insegnato gli scacchi cinesi, gli scacchi giapponesi e il Go. Io gioco molto male a tutti questi giochi. Mi batte senza sosta e caccia delle sghigliazzate trionfali. Sono tornato a casa prima che ho potuto perché l'ospedale costa caro. Le mie fratture erano nette e precise e si è potuto ridurle abbastanza agevolmente. Presto mi toglieranno i gessi. Le ossa resteranno fragili nei punti dove si sono spezzate e seccante, ma non ci si può fare niente. Penso che continuerò con la stessa professione, cercando d'ora in poi di non farmi dare delle botte sulle braccia, cercando di servirmi di più della mia testa. Continuo a imparare l'inglese, leggo dei romanzi che mi porta Ayman e dei libri a piega psicologica o di estremismo politico che mi porta Charlotte. Continuerò con lo stesso mestiere e tuttavia non mi piace. Vi dicevo prima che è amaro dare la caccia dei poveri imbecilli quando i trafficanti siedono in Parlamento. Detto ciò, sembrava augurarmi un grosso caso che mi permettesse di fare finalmente del bene su larga scala come i pompieri. L'ho avuto, il mio grosso caso, e non ne ho tratto alcuna soddisfazione. Sono in grado di muovermi e sono andato 2 volte al cinema e parecchie volte dal magistrato inquirente. Non sono accusato della morte di Madrid e non penso che lo sarò mai. La portinaia viene regolarmente a portarmi da mangiare, stessa dell'altro romanzo evidentemente. Anche Charlotte viene in media alcune volte alla settimana, anche se un po' meno spesso negli ultimi tempi. Forse andremo a letto insieme dopo che mi avranno tolto i gessi, ma per il momento sono soprattutto stanco.
On lui ferait passer le goût de recommencer, et pour changer d'air, on l'enverrait faire un tour là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut. Et pour se consoler, alors on irait voir la femme des autres, et quand elle écarterait les bras, on se dirait elle est comme la nôtre, la femme des autres. On irait chasser dans les beaux quartiers et dans l'ascenseur, on ferait le joli cœur et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut. Venu d'Amérique, y aurait de la musique.
Oltre a scrivere romanzi, Jean-Patrick Manchette fece anche a lungo traduzioni, scrisse articoli anche per il giornale La Voix Communiste, scrisse sceneggiature e dialoghi per film e serie televisive anche non tratti dai suoi romanzi, furono tratti dei film anche dai suoi romanzi. Romanzi che furono tratti, anzi no, scusate, film che furono tratti dai suoi romanzi sono La Position du Tireur Couché. Ne furono tratti ben 2 in questo caso, Le Choc del 1982, Posizione di tiro in italiano questo romanzo, il film del 1982 Le Choc diretto da Robin Davi, l'interprete in quel caso era Alain Delon. Di questo film fu fatto un remake più recente nel 2005 in cui l'interprete era invece Sean Penn.
Pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après 1000 peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses.
Siamo agli ultimi minuti, sto dando un'occhiata agli appunti per vedere se ho dimenticato qualcosa. Il remake recente del romanzo La Position du Tireur Couché, cioè La Posizione di Tiro, più recente del 2015, si intitola The Good Man, il regista è Pierre Morel e l'interprete in questo caso era Sean Penn. Un altro film da cui fu tratto, suo romanzo da cui fu tratto un film, è L'Essere Bronze e le Cadavere del 2009 di Hélène Cattè e Bruno Forzani. E vedo qua che fu tratto anche un film, si chiamava Polar di Jacques Brel, tratto dal romanzo La Mort Plaine, cioè Un mucchio di cadaveri, che è il romanzo di cui abbiamo uno dei due romanzi che abbiamo, di cui abbiamo letto alcuni brani proprio nella puntata di oggi.
Où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire.
Cercheremo prossimamente, se ci riusciamo, a dedicare ancora altro spazio a Jean-Patrick Manchette, questo interessante innovatore del genere polar, che diventa il neopolar, in cui la critica sociale che in questi romanzi era accennata, in altri romanzi invece è più esplicita. Uno di questi è l'affaire Gustreau, che è ispirato alla scomparsa realmente avvenuta di un uomo politico, Ben Barka marocchino, coperta, presumibilmente se non organizzata, dal servizio segreto francese. Poi c'è il romanzo Nadà del 1972, che racconta del sequestro dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia operato da un gruppo di anarchici. E poi abbiamo Fatal, il romanzo Fatal, che nel 1977 ha per protagonista una donna che di mestiere fa l'assassina a pagamento, o la giustiziera, dipende dal punto di vista da cui si vedono le cose. Il nome di questa interessante protagonista del romanzo Fatal è Aimé.
Maharaja, à moi les boîtes de nuit sud-américaines, où l'on danse la tête vide et les mains pleines.
Altri due interessanti esponenti del genere neopolar sono Raph Vallée, autore del romanzo Morte di uno sbirro, e André Elena, con il romanzo Gli sbirri hanno sempre ragione, e vedremo di trovare spazio in futuro anche per questi due e anche per altri del neopolar, di questo interessante genere francese, cominciato negli anni 70 dell'altro secolo, ma poi continuato anche dopo, e si è anche rinnovato e ha trovato anche altre articolazioni e altre espressioni.
Et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours. Comme autant de feux de paille. Et quand les troquets ont éteint leur néon, qu'il ne reste plus un abreuvoir à l'horizon, ainsi je me laisse bercer par le calva, et le dieu des ivrognes guide mes pas. Le dieu des ivrognes guide mes pas. Écoute, c'est toi qui conduis. Bon alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans.
Siamo arrivati alla conclusione anche della puntata di oggi della Perla di Laban. L'abbiamo passata in compagnia di Jean-Patrick Manchette. Ringrazio Big Jim che mi ha assistito alla regia in questa calda estate. Non mi resta che salutare, ringraziare e cedere il microfono. La prossima puntata ci risentiamo mercoledì prossimo. L'argomento della prossima puntata è Tarzan. Tarzan, i Tarzanidi e le Tarzanelle. Incentrato soprattutto sui fumetti, non possiamo non fare degli accenni al cinema, ma sarà incentrato soprattutto sulle molte interpretazioni che Tarzan e i suoi numerosi imitatori e caricatori hanno avuto nei fumetti. Rimanete in ascolto sempre su 105.250 di Radio Blackout. Ciao a tutti.
Carlo, c'est ça il manque de peau. La Jaguar fait une embardée et trois devant la vla qui pique dans le fossé.